è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Bene, siamo qui 18 e 37 minuti, 800 24 0024 per chiamarci in diretta alla Zanzara, 349 238 6666 per i vostri messaggi, la Zanzara è radio24.it, titoli del TG2.
Al Consiglio dei Ministri la manovra da 24 miliardi, appello di Tremonti alle regioni, gestiamola insieme. La replica è insostenibile, dure critiche dall'opposizione. Nuovo martedì nero per le borse europee, timore per i conti pubblici di alcuni paesi, male Milano con una perdita del 3,4%. 10 persone indagate per la frana a Ventotene dove morirono due studentesse in gita scolastica, il papà di una delle vittime dice non è stata una fatalità. Il Consiglio Superiore di Sanità dice sì al trapianto di organi attraverso le cosiddette donazioni samaritane, cioè a sconosciuti, ma non ci deve essere alcun contatto tra donatore e ricevente.
E andiamo a sentire i titoli di Studio Aperto.
La manovra economica approda al Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi. Nel pomeriggio Gianni Letta l'ha illustrata ai sindacati e ai presidenti di regione. Critica la CGIL, Tremonti ai governatori, non è un provvedimento qualsiasi, gestiamola insieme. 10 indagati per la morte di Sara e Francesca, le 14enni rimaste uccise nel crollo di una parete rocciosa a Ventotene. Tra i destinatari degli avvisi di garanzia anche il sindaco, i genitori delle studentesse. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do but you can learn.
Iniziamo così con un racconto strepitoso di Paolo Guzzanti ieri sera durante la trasmissione di Gad Lerner, l'ultima puntata dell'Infedele, a proposito di un racconto fatto da Carlo De Benedetti di un incontro con Berlusconi. Sentite Lerner, poi Guzzanti e poi Terry De Nicolò. Poi vi racconto chi è Terry De Nicolò.
Ma devo leggerlo io?
Come vuoi. Se no, come preferisci, perché è un punto...
Questo è l'ingegnere che parla.
Ingegnere De Benedetti.
L'ha pure riletto, no? Ha controllato le dichiarazioni.
Sì, assolutamente.
Quindi, diciamo... Ricordo che Berlusconi veniva da me, si sedeva, chiedeva un bicchiere d'acqua e metteva una pillola vicino al bicchiere. Quando siamo qui?
Beh, primi anni 90, credo.
Quindi
prima della discesa
molto
in campo,
prima sì. Della politica.
Sì.
Io naturalmente non dicevo niente, se uno deve prendere una pillola sono fatti suoi. Allora lui, che sperava che io gli chiedessi la ragione di quella pasticca, mi dice «Non mi chiedi perché prendo questa pillola?» Dico «No, non te lo chiedo, perché te lo dovrei chiedere?» E lui, beh, qui vai avanti tu, va.
E lui dice, io con questa, e qui l'espressione è veramente straordinaria e anche angosciosa, ne mando storte due al giorno. Espressione con cui chiaramente intendeva dire ne mando sciancate, come dire, sottoposte ad un pressing. A quell'epoca non c'era.
La sciagurata Terry De Nicolò ride, la
sì,
denuncia.
Perché mi ricordo del pisello irrefrenabile quello, su Radio 24.
Quella fu un'altra mia invenzione.
Ma questa è l'invenzione di Guzzanti.
Questa non è un'invenzione, questa è una testimonianza. Perché succedeva tra l'altro che il Berlusconi imprenditore andava da De Benedetti, suo futuro grande avversario sul piano politico, offrendogli pubblicità per le aziende di De Benedetti. Quindi parlavano e si svolgeva questa scena.
È la confidenza maschile, anche la complicità.
Sì.
Avete sentito il racconto della pillolina l'estendo con questa, e poi Terry De Nicolò che ricorda una frase mirabolante, Terry De Nicolò, frequentatrice diciamo di Palazzo Grazioli, delle feste di Palazzo Grazioli organizzate da Berlusconi, la quale ricorda una famosa frase di Guzzanti, dicevo, proprio qui alla Zanzara, a Radio 24. La frase era quella famosissima del pisello irrefrenabile. Sentite.
C'è poco da ridere, perché quando uno parla di mignottocrazia e pensa al premier, il quale col pisello irrefrenabile se ne va scorrazzando fra diciottenni, ventenni, trentenni, vero o falso che sia, lui comunque alimenta queste leggende a lui graditissime con barzellette oscene, facendo spudoratamente la corte a tutte le donne che gli capita. E questo per un capo di governo è grave, anche perché lo espone ad ogni sorta di pettegolezzo, di ricatto.
E va bene, a proposito di quello che ha detto la Conferenza Episcopale Italiana, cioè che gli italiani dovrebbero fare più figli, sentite il giudizio di un grandissimo, come grande è il ritorno su Radio 24, Don Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria.
È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei.
Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori.
Fate figli, dice padre Livio Fanzaga, fate figli come i gatti.
C'è poco da ridere, perché quando uno parla di mignottocrazia e pensa al premier, il quale col pisello irrefrenabile se ne va.
Naturalmente non è questo, è evidente, c'è stato un problema tecnico.
Adesso
Fanzaga,
in questi ultimi due anni il tasso demografico è molto calato, cioè si fanno meno figli, addirittura oltre il 50% delle coppie senza figli. Non so allora cosa si sposa a fare, non so, ditemelo voi. Insomma, facciamo questi benedetti figli, a cosa serve allora il matrimonio? Lo so io, Dico, c'è una gatta che a 6 mesi va subito a cercare di fare i gattini, non lo so, per dire com'è la natura, no? Dico, ci vuole anche un po' un ritmo naturale nella vita. Se non si fanno i bambini, cosa si fa nel matrimonio? Ci si annoia. Sono d'accordo su tutto, però, insomma, ci sono tanti poveri che fanno i figli. Via, mia madre ne ha fatti 8, eravamo in tempo di guerra, non lo so io, C'era uno stipendio solo.
Va bene, sentiamo adesso un Bruno Vespa particolarmente combattivo ieri sera a Porta a Porta a proposito di Santoro. La persecuzione è un investimento finanziario.
La verità è che Santoro, nel dire appunto non ha gradito, che nel rispondere a chi me lo aveva chiesto che sono contento della sua permanenza con altro ruolo in Rai, io abbia osservato che lui ha fatto di quelle che definisce persecuzioni politiche un eccellente investimento finanziario. Lo penso, l'ho detto e lo ripeto. Lo fece nel 96, quando per 3 anni andò a lavorare al più alto livello economico nelle televisioni dell'odiato Berlusconi. Lo ha fatto adesso, restando in Rai con un nuovo ruolo e garantendo, dopo 8 anni, una liquidazione 16 volte superiore a quella che ebbi io nel 2001 dopo 39 anni di lavoro da dipendente della RAI.
Questo Vespa, anche se poi oggi sapete c'è una notizia nuova con Santoro che dice che la firma del contratto è ancora in discussione e che lui vuole restare alla RAI perché sono state diffuse notizie che non andavano diffuse. Siamo di nuovo qui alle 18.46, 800 24 00 24. Andrea da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani, un intervento leggermente polemico, ma lei vedo che anche le gravisce a volte. Dico, sente scricchiolare qualcosa adesso, lei che sempre dice che non c'è nessun problema di libertà di stampa in questo paese, adesso che tutti i direttori di tutte le testate uniti invece stanno lottando per un bavaglio mostruoso che vi stanno mettendo? Questa è una domanda a lei.
Non sento scricchiolare nulla io, Andrea.
No, dico, ma sembriamo tutti esagerati quando diciamo che c'è un problema in questo paese sulla stampa, dopo quello che sta succedendo adesso, lei non ci dà un minimo di ragione adesso a noi che lo dicevamo?
Voi che significa? Che
le persone che come me a volte hanno telefonato dicendo che in questo paese c'è un problema di stampa, perché guardi che oltre ai bavagli che vi stanno mettendo adesso, quello che a me fa paura sono quelli che vi mettete da soli. Le faccio un esempio, se me lo consente. Come si fa a intervistare Borghezio poco dopo che è uscito in Francia un documentario che riprendeva Borghezio, sì, che dava i consigli ai neofascisti francesi dicendo: fate come noi, fate finta di essere regionalisti, poi si sa che siete comunque fascisti e entrate in tutte, cioè in Francia ci hanno fatto un documentario. Io ho sentito, mica solo da lei, l'ho sentito anche sulla Rai, cioè viene intervistato Borghezio più e più volte, nessuno che gli va a dire: ma senta un po', che ci dice di quello che ha detto, beccato dalle telecamere nascoste, ai fascisti francesi, definendo la Lega un partito fascista praticamente, che fa finta di essere regionalista? Cioè, quello a me sconvolge.
Guarda, Andrea, non lo so, mi sembra questa cosa di Borghezio, mi sembra un non problema. Glielo possiamo anche chiedere, lui risponderà come si sentirà di rispondere, ma insomma non è su queste cose che va, che va valutato il lavoro di chi fa le domande, secondo me. Poi lei ha i suoi parametri di giudizio. Io non sento scricchiolare nulla. Ci sono alcuni aspetti di questa legge che non vanno bene, la maggior parte che non vanno bene. Mi sembra che gli anticorpi anche per l'approvazione di una legge di questo tipo ci siano. Dunque, forse l'esistenza di una libera opinione viene provata ancora di più da questa vicenda, o no?
Questo senz'altro, infatti mi incoraggia, allora, devo essere sincero.
E allora lei è incoraggiato, viviamo in una società libera dove ognuno, dove il governo fa certe scelte, viene contrastato dai giornali, dai direttori dei giornali, da chiunque. Non mi sembra che ci sia nulla di particolarmente anomalo, ci sono tante anomalie naturalmente, ma in questa vicenda non c'è nulla di particolarmente anomalo. Un governo che porta avanti in maniera piuttosto confusa le sue idee su come vanno organizzate le intercettazioni, su cosa va pubblicato e su cosa non va pubblicato, nel 90% dei casi io per esempio sono contrario, dopodiché c'è una mobilitazione da parte del mondo della stampa e dei giornali, ne abbiamo parlato anche qui, ci sono le opinioni diverse da questo punto di vista anche originali di Filippo Facci, di Luca Ricolfi e di Giuliano Ferrara, tra le poche che ho sentito di una, secondo me di una certa originalità rispetto al coro. Punto, se ne parla, se ne discute, il governo fa dei passi indietro, pare che il Presidente del Senato stia mediando addirittura, Schifani, di quale problema di libertà di stampa stiamo parlando, Andrea? Non riesco a capirlo.
Senta, ma perché mi dice che non è un problema se un sottosegretario alla giustizia va in giro per l'Europa nei convegni?
Ancora con sto Borghezio, ma chi se ne frega di quello che fa Borghezio in giro per l'Europa, Andrea? Ma non sarà un problema per l'Italia, a parte che non è un sottosegretario alla giustizia, è un parlamentare europeo.
A quel momento lo era, guardi.
Ma non mi ricordo nemmeno se era sottosegretario alla giustizia all'epoca, non credo, perché è una cosa recente questa dei neofascisti francesi. E comunque, vuole che chiami Borghezio e glielo chieda? Guarda, le farò questo regalo, nei prossimi giorni chiamo Borghezio e chiedo a Borghezio perché è andata a dire quelle cose nel convegno dei neofascisti francesi, così lei è contento e risolviamo tutte le questioni. Io non so quante persone abbiano chiesto a Borghezio una cosa di questo tipo.
Nessuno.
Immagino che una
serie, nessuno, infatti dico che non,
ma
è,
non
solo
è vero,
lei.
Ma qualcuno glielo avrà anche chiesto, ma insomma lei pensa che la gente sia davvero interessata a quello che fa Borghezio in Francia?
Lo deve
a quello
sapere,
che dice
però.
Borghezio in Francia? Ma lo sa, lei glielo racconta, altre persone lo hanno raccontato, ne hanno scritto,
ma
lei
no,
non può misurare, scusi un attimo Andrea,
su internet.
Sì, ma basta con questa storia, non è uscito, cosa esce, cosa non esce, si fanno scelte, qualcuno può avere l'interesse a diffondere questa notizia, altri non hanno interesse perché magari pensano che non interessi al grande pubblico, punto, ma la cosa è conosciuta, si va su internet, si va sui blog, ma anche sui giornali, l'hanno pubblicato, perché lei vuole giudicare la bravura di qualcuno a fare delle interviste oppure la professionalità di qualcuno a fare le interviste sul fatto che abbia fatto una domanda a Borghezio di questo tipo? Ogni volta che si invita a Borghezio, magari per un problema diverso, bisogna chiedergli perché è andato a quella riunione dei neofascisti francesi, ma Andrea, insomma, mi pare una cosa francamente assurda, se poi lei valuta la professionalità di una persona attraverso questo metro, va bene, insomma, siamo, è lei, come dire, il padrone del suo metro di giudizio.
Ma certo.
Però, non le posso impedire di avere un'altra idea della professionalità delle persone.
No. Intanto io la ringrazio pure del tempo che mi sta dedicando, però io vado spesso all'estero e vedo i giornalisti fare solo domande scomode. Io qua vedo fare solo domande comode da voi.
Va bene,
capisco,
Andrea,
magari poi non gli ci prendono più i politici in trasmissione, però è triste per me, che le devo dire, per me è triste.
Va bene, lei vede solo domande comode, insomma io qualche volta sì, qualche volta no, ma insomma poi dipende dal tipo di trasmissioni, da cosa si vuole ottenere, da tante cose, Andrea, non è che qui siamo sempre, non è che ogni trasmissione è un processo. La ringrazio, Marco da Teramo, buonasera.
Buonasera Cruciani, io volevo intervenire sulla frase di Bersani, rompicoglioni, Gelmini, eccetera. ho provato a intervenire ieri, poi non so, la fine della trasmissione non ho potuto ascoltarla, quindi non so se quello che dirò adesso è stato già detto. Comunque, io vado avanti, sì? Mi sente?
Sì, Marco, lo sento, dica.
Secondo me il problema è stato un problema di tecnica di comunicazione, ovvero ringalluzzito dall'intervento ad anno zero Bersani, dopo il quale una serie di mail, di plausi da parte della sinistra, sì, finalmente, eccetera, eccetera, ha pensato bene, forse consigliato male probabilmente, di infarcire i discorsi in modo sanguigno e quindi di farti scappare anche, diciamo, di fare uno scivolone come quello del rompicoglioni, per parlare più allo stomaco che alla testa.
Può darsi, Marco, che ci sia questo tipo di strategia. La ringrazio. Anna da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani, mi faccia un sorriso che la sento un po' alterato dopo la penultima telefonata.
Adesso sorrido, inizio a sorridere, Anna, mi faccia sorridere
anche
lei.
Anche perché
grazie.
La faccio sorridere anch'io, perché volevo raccontarle la storia dei grandi performance del nostro Berlusconi, perché sentendo ieri sera da Gadlerner, poi ripreso da lei il discorso del suo performance, volevo ricordare una riunione del 93, 4 luglio del 93, da pochi anni lavoravo in un'università del gruppo e inaspettato arrivò Berlusconi, tutti si alzarono in piedi, io rimasi un po' allibita e mi ricordai di mia nonna quando durante la messa domenica, durante la benedizione, si alzava in piedi, ma vabbè, anch'io mi alzai e tra i discorsi molto professionali sul business, le politiche commerciali e quant'altro, arrivammo alla famiglia, l'importanza della famiglia. E poi scivolammo, non so come, al suo racconto e disse le testuali parole che non ho mai dimenticato. Quando una donna, non specificando che ruolo avesse la donna, moglie, amante, quando una donna si alza dal mio letto per andare in bagno senza camminare storta, io la richiamo indietro. E tutto questo mi mando con gesti, una persona che cammina storta e col ditino uno che richiama indietro. Devo dire che questo fu detto davanti a circa 300 persone, per cui non penso sia di svelare una cosa particolarmente segreta dopo che è stata scritta in un libro.
Ma che anno era? Mi scusi.
93. Guardi, e a quell'epoca lui stava cercando di trovare un gruppo di imprenditori per fondare un movimento, se non era ancora in politica,
che
andò circa 8 mesi dopo.
Va bene, dunque, conclusione di questo racconto?
Conclusione è assolutamente, vuol dire, il personaggio era quello, è quello, sarà sempre così, è dipendente dagli organi femminili in maniera allucinante e non possiamo stupirci che lo sia ancora. Il problema è che se allora come imprenditore poteva scegliere di raccontare queste cose di gusto più o meno discutibile, divertenti, un po' cacciarone in questi ambiti commerciali, si può stare, il problema è che non ha smesso di farlo nel momento in cui rappresenta invece una funzione assolutamente pubblica.
Bene, grazie Anna, grazie di questo racconto. Eccoci qui, 19 19 800 24 00 24 per chiamarci, il TG3.
All'esame del governo la finanziaria da 24 miliardi, Tremonti non è come le altre, ognuno faccia la sua parte, Bersani la favola è finita. No di enti locali e CGL alla manovra, per regioni è insostenibile, il segretario Guglielmo Epifani ospite in studio al TG3, disponibili CISL e UIL. Nuova bufera sulle borse, Milano la peggiore d'Europa, cade anche l'euro, paura per le tensioni in Corea e per i deficit pubblici. Tensione altissima tra le due Coree, Pyongyang interrompe tutti i rapporti con Seoul e si dice pronta anche ad azioni militari. Intercettazioni, dopo lo scontro la maggioranza promette modifiche, non sarà una legge bavaglio, PD e Italia dei Valori va comunque ritirata. Prestazioni irregolari o inesistenti, la Corte dei Conti fa sequestrare 6 cliniche del gruppo Angelucci, la Polverini, seguiremo la vicenda. Duplice omicidio colposo e lesioni gravi, 10 indagati per il crollo di Ventotene, c'è anche il sindaco, morirono due ragazze.
E andiamo a sentire Sky TG24.
Consiglio dei ministri, tra poco il varo della manovra da 24 miliardi.
La ricetta per fare cassa, taglia alla spesa pubblica e più controlli anti-evasione.
Tremonti, gestiremo insieme i sacrifici, stasera cena con Berlusconi e Bossi.
La favola è finita, dice Bersani, regioni e CGIL sul piede di guerra per i tagli.
Manovre in tutta Europa, anche la regina d'Inghilterra indica la via dell'austerity.
Borse europee a picco, a Wall Street il Dow Jones è sceso sotto i 10.000 punti.
Intercettazioni, la legge lunedì in aula al Senato, non escluso il ricorso alla fiducia.
Napolitano a Washington, attesa per l'incontro con Obama alla Casa Bianca.
Fumata nera nella trattativa, è saltato l'accordo tra la RAI e Michele Santoro.
Mourinho a Madrid stringe con il Real, Moratti pensa a Capello o Hiddink.
E allora il favoloso intervento di Pasquale Sommese, assessore personale della regione Campania in quota UDC ieri sera alla Zanzara, quando dice che lui all'auto blu non vuole rinunciare anche se la usa poco, che è demagogia, eccetera, eccetera.
Un falso problema perché,
e perché è un falso problema?
Un'amministrazione che si insedia dove parlare di sprechi quando si riferisce, si banalizza un problema serio all'auto blu, alle 12 auto o 10 auto degli assessori, mi sembra un problema, un falso problema.
I suoi colleghi che parlano di Regione Campania che deve essere deautobluizzata, dice, fanno demagogia. Quando il capogruppo del PDL, ma lei sì, dell'UDC, Martuscello, sì, dice che la Campania deve essere la prima regione deautobluizzata, dice una stronzata dunque. Secondo
no,
lei.
Io credo che noi dobbiamo dire le cose, bisogna pensarle sempre e non dimenticarle mai, e non dirle a giorni alterni, mi limito a questo.
E dunque Martuscello lo dice una volta lo dice, una volta
diciamo
non lo dice.
Che andiamo a vedere se l'ha utilizzata nei 5 anni precedenti, ci sono le riconversioni, quindi io non lo so, ma dico la mia battaglia.
E lui ha una Mercedes. Quante volte la usa l'auto blu?
Ma io tuttora sto utilizzando la mia macchina.
Che macchina ha lei? Sommese, che macchina?
Io ho una vecchia, lo sa che io non ricordo neppure il titolo della macchina. Perché
è Sommese, come fa a non ricordarsi il nome della sua macchina?
No, è una Mercedes 200, 316, quant'è?
Molti hanno scritto, in realtà non esiste la Mercedes, è una BMW 316, risparmio con le auto blu, dice Sommezza, dello 0,0000,1%.
Se le macchine che ci sono, che certamente serviranno sia per i dirigenti sia per gli assessori, ma credo che mi rendo conto che in un momento di difficoltà dell'opinione pubblica, di tanti sacrifici che a partire dalla politica, giustamente ai dirigenti che dovranno ridursi lo stipendio, eccetera, immaginare anche la suggestione di un momento, di una voce che incide lo 0,001 sul bilancio, non so se è, non è questo lo spreco.
Sentiamo adesso sulla proposta, che resta una proposta, non verrà mai presentato, anzi il disegno di legge è stato presentato ma non passerà mai, disegno di posticipare la scuola all'inizio di ottobre, lo strepitoso intervento del senatore Rosario Costa del PDL questa mattina a Bianco e Nero, è la terza volta che il senatore Costa presenta il disegno di legge e ci spiega perché.
Se sei come me, c'è chi te dirà, smetti di giocare, comincia a studiare.
Che vuole favorire il turismo?
Le aspettative di
chi ha interesse a questo argomento, che non soltanto il mondo degli operatori economici, vale a dire degli albergatori, degli esercenti stabilimenti balneari, degli esercenti attività d'impresa per il tempo libero in generale, ma anche delle famiglie che vivono più segnatamente nel mezzogiorno d'Italia, dove evidentemente la disoccupazione raggiunge livelli notevolissimi e dove si vede che al primo di settembre si chiudono gli ombrelloni, si spengono gli alberghi e si chiude ogni attività d'impresa, nonostante la notevole propensione a continuarla, solché si inizi l'anno scolastico, ha indotto me, non solo in questa legislatura, ma anche in una legislatura passata, a presentare un disegno di legge similare.
Rosario Costa, PDL, la terza volta che presenta questo disegno di legge sul posticipo della scuola, perché le aziende si fermano e allora bisogna prolungare le vacanze, bisogna prolungare i mesi in cui vivono le aziende del turismo. 800 24 00 24, direi di andare agli ascoltatori. Sergio da Roma, buonasera.
Sergio, buonasera.
Dica.
Sono capitato pure nel momento buono, perché ho sentito musichette da circo. Sono un po' polemico con lei molte volte, perché sento la trasmissione sul fatto che dice a tutti: ma no, non è questa la situazione, non siamo in queste in questa situazione, non ci troviamo.
Dipende di cosa si parla, Sergio. Dipende di cosa
si parla. In generale, perché molte volte la gente è drastica su come la situazione italiana, ma soprattutto di chi abbiamo là dentro. Poi nello stesso tempo lei fortunatamente ci fa sentire questi teatrini e ci rendiamo conto di chi ci abbiamo là dentro. Cioè, io immagino uno stato non di anche della battuta, dello scherzo, della persona più o meno. Però ecco, apro i giornali, oggi mi sembra c'è un altro senatore inquisito, ricercato, perché tutte le sue cliniche hanno rubato 148 milioni di prestazioni non fatte. Chiaramente è un imprenditore che mantiene il giornale di destra, uno di sinistra, cioè ormai non faccio un problema di colori, qui chiunque si mette là dentro ci azzanna in tutte le maniere. Lei,
vabbè, Sergio, però andiamo dopo questa condanna definitiva nei confronti della cosiddetta classe politica, che poi è quella che lei elegge al Parlamento, perché non è che la classe politica venga dal nulla. Dopo questa condanna definitiva, di che vogliamo parlare?
Le persone normali vengono portate subito dentro e vengono già
Sergio
accettate.
Di che vogliamo parlare?
È di questo.
E dunque
sempre,
lei si vuole sfogare nei confronti dei politici?
Non è me voglio sfogare, credo che l'Italia più giù di qua non possa andare. Lei seguita
sempre
bene,
più giù di qua non possiamo andare.
Ma questo, dove dobbiamo arrivare? Per lei qual è il limite? Qual è
ma
il limite?
Io non so. Lei cosa propone? Lei cosa propone?
Peggiore questo non ci può essere.
Lei
no?
Cosa propone per risalire la china?
Giorni fa lei, o tempo fa, ma non mi ricordo, è intervenuto Pecoraro Scanio. Uno che l'hanno trovato pure
Bibi. Sergio, adesso lasci perdere gli ospiti della Zanzara, ma voglio dire, lei cosa propone per uscire? Lei cosa propone, Sergio?
Io, Di Valla, cominciamo. Parlano di sacrifici, via le province, via i municipi, accorpiamo i comuni.
Via i municipi, che significa? Via municipi nel senso.
No, via tutti quella gente che sta al municipio.
Ok, una razionalizzazione degli enti locali, ho capito. 19.35, 800 24 00 24, Giovanni da Lucca, buonasera.
Buonasera Cruciani. Mi scusi, io volevo semplicemente dire che spero che la vicenda delle intercettazioni sia una lezione salutare per la sinistra. Nel senso che la presenza nel nostro schieramento di un'ala di forcaioli giustizialisti ha fatto sì che la destra si appropriasse di temi a lei fondamentalmente strani, quali i temi garantisti, la privacy, eccetera, al fine di creargli l'alibi per portare avanti questa legge, che poi io temo che sia, come al solito, per la tutela di interessi particolari.
Dunque lei cosa rimprovera alla sinistra? Non ho capito.
Allora, io alla sinistra rimprovero di aver dimenticato i principi dell'umanesimo socialista, di avere una forte componente.
Vabbè, Giovanni, adesso non andiamo a toccare i principi dell'umanesimo socialista. In questa vicenda delle intercettazioni, cosa rimprovera la sinistra?
Io rimprovero di di aver negato in astratto che ci fossero effettivamente problemi di un'esagerazione nell'uso delle intercettazioni, però sì, di aver reagito in maniera giustizialista e forcaiola, come l'ala di Pietro e molti ex comunisti.
Bene, grazie Giovanni. Un ascoltatore mi manda una mail fantastica. Santoro si lamenta della fuga di notizie su di lui. Sapete che oggi Santoro si è lamentato di questa cosa per dire che ha interrotto le trattative con la Rai, poi vedremo come andrà a finire. Ma non era per il pubblicare tutto? Beh, insomma, sì, è fantastica e anche un po' paradossale la storia di Santoro che si lamenta della fuga di notizie sulla sua risoluzione di contratto con la Rai. E insomma, quelli che hanno diffuso le notizie sarebbero all'origine poi della sua arrabbiatura oggi. Insomma, chi di fuga di notizie ferisce poi può anche perire di fuga di notizie. Cinzia da Milano, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani, buonasera agli ascoltatori.
E poi sempre questo ascoltatore, Luigi, mi dice: la COP e altri che boicottano i prodotti made in Israele, ammesso sia vero, non si scandalizza nessuno. Beh, certo, fosse vero, caro Luigi, bisognerebbe scandalizzarsi. Come? Prego, Cinzia.
Sì, buonasera. Volevo intervenire ieri sera a proposito delle intercettazioni, però sono contenta che invece ho l'opportunità di intervenire questa sera, perché mi sembra che lei sia rimasto l'unico in tutta Italia a difendere il progetto di legge così come era stato originariamente concepito.
No, mi scusi ormai... Cinzia, io ho difeso il progetto di legge? Non ricordo di aver difeso.
Lei ha fatto
Cinzia, io ho detto che era una schifezza. L'ho difeso? Secondo lei dire che è una schifezza significa difendere?
L'ha difeso, si è animato e infatti io ho insistito per intervenire.
Cara Cinzia, lei non ha capito, evidentemente mi sono spiegato male io, perché basta essere al di fuori leggermente del coro.
Gli ascoltatori, lei
no, gli ascoltatori
non
hanno capito benissimo.
No, Cinzia, certo che
Cinzia, io non ho difeso,
capito?
Non ho difeso il disegno di legge. Ho detto
Cruciani,
che è una schifezza.
Lei rimarrà col cerino in mano perché neanche Alfano lo difende più.
Vabbè, ma insomma, lei sta parlando a ruota libera. Vada pure, però, come sa, io non interrompo nessuno, cioè interrompo un sacco di gente, poi lascio parlare. Però, allora parli e dica
comunque,
che io ho difeso il disegno di legge, che è una falsità, ma lo dica pure. Vada.
Va bene, poi stasera invece ho sentito lei ha annunciato l'intervento di Don Livio di Radio Maria e dice erroneamente invece è stato poi mandato Guzzanti con la trasmissione dell'infedele. No, a lei sembra un errore, invece a me è sembrata una cosa invece molto interessante e faccio i complimenti a quel tecnico. Perché la voce della Chiesa, a proposito di tutte queste stupidaggini che siamo costretti a sentire su Berlusconi e sulla sua attività sessuale, che sinceramente ieri sera ho visto l'infedele perché mi piace tantissimo e la seguo sempre, e forse una delle poche volte che ho cambiato canale perché sono stufa, insomma, una battuta divertente.
Insomma, Cinzia, di che stiamo parlando? Mi spieghi bene? Non ho capito.
Allora, il mio intervento è la Chiesa. Sul comportamento di Berlusconi, sull'ostentazione di questo comportamento, che voglio dire ci lascia veramente sterefatti tutti quanti. Come mai questo silenzio assordante della Chiesa, che ne ha una per tutti?
Non mi pare che ci sia stato un silenzio assordante, tanto che addirittura alcuni giornali di centrodestra hanno attribuito delle responsabilità ad Avvenire, provocando la cacciata di un direttore, per cui, o comunque la fuoriuscita di un direttore. Non mi pare che ci sia stato un silenzio assordante.
I prelati non si esprimono, io non li sento, io sono cattolica, praticante, e vorrei che
gli
si esprimessero.
Prelati, Vabbè, lei fa questo invito, si esprimessero, mi sembra roba un po' passata ormai, francamente. Ieri
però ci dicono tutte altre cose che magari li riguardano molto meno. Non so, una condotta che si commenta da sola.
Ripeto, Cinzia, è una cosa un po' vecchiotta, l'ho riproposta perché c'era questo fantastico ricordo di Terre di Nicolò che non è sfuggita questa trasmissione di Radio 24 in cui Paolo Guzzanti parlava del pisello irrefrenabile. Ma lei vuole tornare sulla questione della Chiesa e del comportamento privato di Berlusconi. Benissimo, riproponga questa questione, però non continui a dire che io difendo questo progetto di legge, perché non è vero, semplicemente non è vero. O sbaglio, Cinzia?
Dai, Cruciani, ieri sera è intervenuto con tanto
percorre
e che non era giusto.
Insiste,
e che scusi,
Ho detto che sono d'accordo con le posizioni di Rigolfi. Le pare che Rigolfi difende il progetto di legge sulle intercettazioni?
No, io ho sentito, io mi riferisco al suo intervento.
Ma ho fatti tanti interventi. Non ero d'accordo con
lei. Lei ha detto che assolutamente non aveva una valenza politica e quindi noi non eravamo tenuti a sapere attraverso le intercettazioni.
Eh sì, certo, questa cosa la difendo. Io continuo a pensare che non ci sia un diritto all'informazione che passa attraverso le intercettazioni. Questo non significa essere d'accordo col disegno di legge, sono due cose abbastanza distinte, penso, no? Non penso che ci sia un diritto da parte dei cittadini di essere informati attraverso le intercettazioni. Penso non esista questo diritto, non può esistere.
C'è un sacrosanto diritto, perché io devo sapere chi devo votare.
Lei vuole sapere e lei pensa che la diffusione delle intercettazioni nel modo in cui vengono diffuse oggi sia un elemento per capire chi deve votare?
Assolutamente sì.
Beata lei ha un'idea dello Stato di diritto che è diversa dalla mia. Sono due idee diverse.
Però per cosa fortuna anche Alfano e anche insomma a Roma ne stanno prendendo atto.
Ne stanno parlando. Certamente Alfano non ha la sua idea dello Stato di diritto, credo. Comunque va benissimo, ci siamo capiti. Grazie.
Okay, grazie.
Barbara da Venezia, buonasera Barbara.
Luciani, buonasera. Senta, io volevo intervenire prima di tutto su quello che ha detto l'assessore consigliere, quello di Napoli. Non mi ricordo che ha detto che le auto blu incidono dello 0,001% sul bilancio. Bene, se incido così poco sul bilancio della regione, perché non si fa carico lui di questa spesa? Prima cosa. E seconda cosa, volevo intervenire per quanto riguarda le scuole, l'inizio delle scuole il 1° ottobre per incentivare il turismo. Ora dico, non siamo in Germania che abbiamo un sistema di andare in ferie in base ai figli, a queste cose. A settembre nessuno va in ferie in Italia, non capisco come mai ci sia questa proposta. Cioè già le famiglie fanno fatica a andare in ferie a giugno, a luglio, ad agosto, men che meno a settembre, quando cominciano a lavorare tutte le fabbriche e naturalmente l'italiano lavoratore si dà da fare per trovare lavoro, per cercare di guadagnare e di portare a casa il pane. Ecco,
guardi Barbara, lo sa qual è il problema? Che essendoci oltre 900 parlamentari è inevitabile che poi a una parte di questi parlamentari vengano in mente le idee più bizzarre. Dunque questo senatore del PDL già è la terza volta che presenta un disegno di legge sulla riapertura delle scuole a ottobre. Sa quante cose strane avvengono in Parlamento, quanti disegni di legge fantasiosi vengono presentati? Il punto è che in questo caso il ministro Gelmini se ne è uscita dicendo beh sì, perché no, e da qui una discussione naturalmente inutile, perché poi non succede nulla di concreto. Alessandro Maran, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Bene.
Senta, io leggo il suo blog, l'hanno praticamente aggredita per quello che ha scritto. Ha letto i commenti? Ma è una cosa pazzesca. Lei
non
dice
del tutto imprevedibile visto come la messa Repubblica.
Assolutamente. Vicepresidente del gruppo PD alla Camera. Sì. Allora, leggo la parte iniziale, che è quella diciamo più contestata. Ieri sera mia moglie, che sa che vita meno, mi ha chiesto, questo è il suo blog, perché non lasci perdere? Credo si vergogni. Del resto, ieri una collega mi raccontava che in uno dei nostri circoli non c'è stato verso di convincere i presenti che i parlamentari non prendono 24.000 euro al mese e 15.000 euro di pensione. Lo scorso anno, redditi 2008, ho dichiarato 122.000 rotti euro e ne ho versati al partito 55.000. Il direttore della Camera di Commercio del mio paesello, non di Shanghai, guadagna di più. Sia chiaro, nessuno muore di fame, c'è gente che deve campare con 500 euro di pensione sociale, se c'è da tirare la cinghia è giusto cominciare da chi guadagna di più e dal costo della politica e del suo indotto. Ma davvero il Parlamento non serve a niente ed è solo un covo di ladri, scansafatiche e puttanieri, eccetera eccetera. E lei dice che ormai sputare addosso ai parlamentari al Parlamento è diventato uno sport nazionale, su questo le do ragione. Però si può capire perché sua moglie, come lei scrive, credo si vergogni?
Perché è evidente che questa delegittimazione continua, cioè la mortificazione del Parlamento e dell'attività parlamentare, è il vero problema. Infatti non è come raccontava Repubblica, utilizzando strumentalmente l'osservazione, inserendola in un articolo in cui si parlava di tagli.
Cioè lei e sua moglie non si vergogna perché lei guadagna una certa cifra, non è per quello?
No, è perché la condizione è una condizione di sputtanamento, per usare un termine più comprensibile, quotidiano, non passa giorno.
No, lo usa anche Giuliano Ferrara questo termine,
ecco,
si può fare.
Non passa giorno che non sia in discussione lo status del partito parlamentare come concentrato di privilegi, e le cose non stanno proprio come si raccontano.
Secondo lei i parlamentari vengono sputtanati ogni giorno, questo è da tutte le parti? Perché
sì, ma io mi pongo il problema che era un po' il cuore dell'osservazione sul blog, del testo che poi insomma è stato in realtà un po' tralasciato da Repubblica. Il punto è la sistematica mortificazione del Parlamento ha come obiettivo quello di farlo percepire come inutile, come dannoso, ma lo sbocco naturale è un sistema presidenziale sudamericano, come quello che stiamo sperimentando. Il che dovrebbe far preoccupare non soltanto me, ma un po' tutti quanti.
Beh, insomma, che stiamo sperimentando un sistema sudamericano è tutto da vedere, ma questa è un'altra considerazione.
No, se vuole glielo spiego anche. Il governo ormai governa appunto per decreto, come sì. I presidenti sudamericani.
Ma lei sa benissimo, Maran, che la situazione non è assolutamente quella di un governo di tipo sudamericano.
No,
perché...
non le sto dicendo che il problema è il colore del governo. Ho capito,
ma insomma, da una parte spesso vogliamo maggiore velocità nelle decisioni politiche, sì, poi ci lamentiamo quando
infatti,
questa...
Ma allora le dico come stanno le cose, perché lo scrivo nel blog. Se è così, allora... definiamo un sistema semipresidenziale e portiamo a compimento una trasformazione avvenuta. Ma tutti i sistemi presidenziali hanno quelli che gli americani chiamano checks and balances. Cosa sono? Controlli, meccanismi di contrappeso. In Italia il contrappeso era il Parlamento, ma un Parlamento delegittimato, sputtanato, non è in grado di fare il contrappeso.
Sì, questo in teoria, però lei sa benissimo che per esempio su questa storia delle intercettazioni ci sono una parte di parlamentari della maggioranza che probabilmente voterebbero contro il disegno di legge così come è concepito adesso. Ma insomma, ci sono, in realtà poi quando si va nel merito dei problemi, non è che il governo può agire sempre attraverso decreti e non trova sempre terreno favorevole.
Certo che no, ma io le faccio un esempio. Questo è l'unico caso in tutta Europa, in tutto l'Occidente, perché questa è la parte che sta affrontando la crisi, in sì. cui la manovra non ha che un oggetto, che cosa sta facendo il governo per uscire dalla crisi del paese, ma come oggetto cerchiamo di limitare i costi di un Parlamento che è sovradimensionato. Che è il...
Ma è sbagliato come cosa? È sbagliato.
Come no? Bisogna riformarlo, ma lo si riforma in maniera strutturale. Cioè, facciamo una Camera sola? Facciamo una Camera sola. Si può fare.
Cioè, è sbagliato tagliare, per esempio, il 5% di stipendi politici e parlamentari?
Ma no, per carità, l'ho scritto.
Però è inutile, dice lei.
Chi prende di più deve pagare di più. Ma il problema vero è che noi non possiamo per questo annullare il ruolo di un'assemblea legislativa.
Sì, ho capito benissimo, però Maran, quando lei aggiunge quel ma... dà l'idea che in realtà sì, d'accordo, possiamo anche tagliarlo questo 5%, però non serve a niente, ed è il ragionamento con cui poi alla fine non si fa nulla.
No, io le dico, tagliamo anche il 15. Il punto è un altro: il Parlamento è il luogo in cui si controlla l'attività dell'esecutivo, sì o no? Ha una legittimazione davanti alla gente che lo fa diventare quello che è stato nel cinquantennio repubblicano, uno strumento utile o no? O deve essere il Parlamento che dipende nella sezione legislativa da quello che dice il governo?
Ma quello dipende, Maran, dipende anche dal comportamento dei parlamentari, da quello che dimostrano i parlamentari nell'attività politica quotidiana. Senta, però il punto non è questo, secondo me, perché lei ha ricevuto... No, è anche questo. Mi scusi, è anche questo, non volevo dire non è questo. Le reazioni che ci sono state nel suo blog... a quelle frasi che lei ha detto a proposito di sua moglie, che le ha chiesto perché non lasci perdere, credo si vergogni, vertono soprattutto sul fatto che lei ha dato l'idea, dicendo e scrivendo, lo scorso anno ho dichiarato 122.000 euro, ne ho versati 55.000 euro, il direttore della Camera di Commercio del mio paesello guadagna di più, insomma, ha dato l'idea che lo stipendio dei parlamentari alla fine non è che sia poi così cospicuo.
No, l'idea l'ha data Repubblica non mettendo la frase dopo.
Vabbè, e la frase dopo noi l'abbiamo citata, sia chiaro, nessuno muore di fame, eccetera,
ecco,
eccetera.
E anche la frase prima, nessuno prende 24.000 euro, sì, che è quello che si racconta nei blog, no?
Sì, d'accordo, però no, ne prende 15.000 però.
Non è proprio così.
Guardi che abbiamo avuto diversi parlamentari qui a parlare dello stipendio.
Sì, ma io le documento l'impiego nel territorio.
Ancora con questo impiego del territorio, non è un obbligo l'impiego del territorio, si prendono, ho capito, ma è l'attività politica di vita quotidiana,
certo,
che tutti noi facciamo.
Ma il rapporto con i cittadini è stato sostenuto come importante. Se io devo fare un manifesto, i soldi li prendo dalle imprese?
Scusi, ma c'è anche, lei sa benissimo, Maran, che c'è il finanziamento pubblico ai partiti. Esiste finanziamento pubblico ai partiti, non mi può dire che questa voce non
è dato, ma non è dato ai parlamentari.
No, non è dato direttamente ai parlamentari, è dato direttamente per l'attività politica anche quotidiana, e spesso viene dato anche ai gruppi parlamentari, ai singoli parlamentari per le elezioni.
No, guardi, io non ho mai visto una lira, non è così. Non ho visto una lira.
Vabbè, lei come questi 15.000 euro come li spende? Mi spieghi?
Io spendo per l'attività, sa come sono organizzati, no?
Sì.
Io spendo per l'attività di presenza a Roma, perché sì. Io non abito a Roma, quindi dall'appartamento e a tutti gli spostamenti li faccio con quei soldi lì della diaria.
Gli spostamenti lei sa benissimo che sono pagati, aereo e treno sono pagati.
Ma mica tutti sono pagati. Se io pernotto in un albergo perché vado a fare la conferenza a Cortona, dico una scemenza, che mi ripaga chi?
Però
utilizzo quello.
Maran, mi scusi, no, quante volte ci vale a fare la conferenza
io
a Cortona?
Io vado per tutta Italia, guardi, io devo andare da dove serve. perché l'attività nostra non è che è limitata semplicemente a quello che si racconta perché facciamo la votazione. Il rapporto con il territorio mio va coltivato comunque. Se devo fare utilizzare appunto il blog, l'ha visto il sito,
sì,
i manifesti, utilizzare gli strumenti del rapporto.
Quanto appunto le resta? Quanto le resta? Tolti gli assistenti, eccetera, eccetera. Quanto le resta lei in tasca per la sua vita quotidiana, per metterli in banca? 5.000. Di 15.000 a 5.000 restano.
È quello che resta.
Non è poco 5.000 euro al mese in ogni caso.
Sì. Non è poco, no, me l'ho detto, non è poco.
Beh, insomma, lei dice il direttore della Camera di Commercio del mio paesello guadagna di più.
È 130.000 anziché i 121.
Sì, voglio dire, siamo sempre su cifre cospicue, non considerevoli.
Gliel'ho detto e l'ho ripetuto, l'ho sottolineato, non è questo il punto. Però raccontare un'altra storia significa fare del Parlamento il posto che descrivevo, un posto fatto di ladri, di puttanieri, di gente che...
Uno dei suoi interlocutori sul blog ha scritto: dopo una laurea, un master e 12 anni di lavoro, guadagno 55.000 euro lordi in una grande azienda informatica, da causa delle dimensioni del reddito incappo quasi sempre nei limiti del reddito inserito, eccetera eccetera. Chi è la sua, chi è sua moglie per vergognarsi di una persona che porta a casa 67.600 euro? Lui non ha capito che in realtà sua moglie si vergognava per...
non era questo,
cioè sua moglie si vergogna, si vergogna del fatto che i cittadini pensano che i parlamentari siano degli scansafatiche?
Non è possibile fare i parlamentari così, cioè la delegittimazione morale è un punto di debolezza del sistema politico terrificante. Perché come
ho capito. Sua moglie si vergogna di questo,
si ricorda
ma si vergogna per davvero sua moglie di questo?
Certo che è insostenibile una situazione in cui il presidente della Camera sembra dire che siamo degli scansafatiche, no?
A me non sembra però che le mogli dei parlamentari si vergognino dei loro mariti, eh?
E si vede che hanno una sensibilità diversa. Io vengo da una politica in cui il rapporto con i cittadini era importante, in cui dai cittadini si traeva legittimità per fare le proprie azioni.
Cioè sua moglie che le dice smetta, non faccia più politica,
Che ti fai prendere in giro,
ti
no?
fai prendere Tutto in giro dalla gente. Ma però non è così la situazione, non è che uno va in giro e la gente dice tu fai il politico,
non creda. Io ho visto con i miei occhi due parlamentari in un scombattimento ferroviario negare di esserlo.
Addirittura, chi erano?
Qui si sottovaluta, io ho la sensazione che...
Una parlamentare del Partito Democratico, una sua collega, Paola Concia, è stata molto gentile, ci ha spiegato come spende i soldi, probabilmente come li spende lei per l'attività sul territorio, dice che viaggia molto, eccetera, e ha detto, io alla fine non riesco a comprarmi una casa. Poi si è pentita di questa frase, ha detto, in realtà non voglio fare un mutuo. Sentiamo un po' la Concia, ce l'abbiamo la Concia? Sentiamo un attimo, senta con noi.
No, io il mutuo l'ho fatto.
Aspetti.
1.500 euro di finanziamento nazionale a partito, 1.500. Spesso mi capita di fare sottoscrizioni mensilmente di 500 euro mediamente a movimenti, a associazioni. Mediamente io spendo 3.500 euro al mese di alberghi, ristoranti, taxi, abbonamenti di spese postali, pubblicazioni di materiali, poi le spese per mantenere il rapporto con gli elettori. Io spendo mediamente al mese 4.300. Uno deve avere un assistente, no? Poi do 1.500 al partito pugliese perché appunto per il lavoro sul territorio, pago l'assistente, contributi e quant'altro, e poi la società di comunicazione che mi fattura ogni mese. Le spese telefoniche io mediamente al mese spendo 1.000 euro, il rimborso che mi dà la Camera sono di 3.000 euro annui.
Questo Paolo Concia, più o meno le sue spese sono uguali, no?
Chi lavora fa così.
Senta,
No, ci sono due strade diverse.
Perché però? Perché molta gente che è intervenuta nel suo blog dice ma lei è ancora giovane, può cambiare carriera, non è obbligato a fare i parlamentari a vita, si vergogni, lei e sua moglie vi dovete vergognare, di cosa vi lamentate? Insomma, io leggo molti titoli, sono tutti cattivi questi qua, non hanno capito niente.
No, ma questo la dice lunga di dove siamo arrivati, no? Qual è il sostegno popolare a chi dovrebbe contrastare l'attività di questo si tratta, controllare, contrastare l'attività di governo? E come si fa a farlo? Anche perché le strade sono molto semplici, o appunto c'è un sostegno anche popolare, oltre che nelle condizioni di poterlo fare, o l'alternativa è che la politica la fa chi è ricco. La strada di Berlusconi mi pare questa, no?
Sì, però adesso Berlusconi in questo non c'entra niente.
Come
stiamo
c'entra
parlando
niente?
Stiamo parlando di un'altra cosa.
Io dico che è la stessa cosa invece.
Sì, lei dice che è la stessa cosa, perché lo sputtanamento della politica favorisce Berlusconi.
Perché è funzionale.
Questo disegno,
secondo me il disegno di uno sbocco presidenziale, ma presidenziale
alle vongole,
è naturale, è l'inevitabile conseguenza. Quindi, figurarsi.
Però voglio dire, detto questo, lei sa bene, e lo ripeto, molti dei suoi interlocutori sul blog lo fanno notare che un parlamentare francese, inglese, tedesco guadagna, diciamo, in media meno di uno italiano.
No, questo lo dico, non è proprio così. Anche perché non si fanno i conti con tutto, ad esempio, si fa i conti con tutto per il parlamentare italiano, facciamolo anche per gli altri. Mm. Un senatore americano ha 150 dipendenti. Di che cosa parliamo?
Cioè, i dipendenti in teoria esistono anche al Senato. Alla
ma noi ce li paghiamo, no? I portaborse ce lo paghiamo, o no?
Però, ripeto, andando a vedere ogni singolo aspetto, lei dà l'idea, onorevole Maran, lei dà l'idea che in realtà lo stipendio da parlamentare sia inadeguato.
Ma non è vero.
Ma lei la dà quest'idea, però io. Perché la gente poi reagisce in questo modo? Perché se uno dà l'idea, parlando delle singole voci di stipendio, dicendo noi ci dobbiamo pagare questo, ci dobbiamo pagare quest'altro, se uno, devo dire, si sofferma su questi aspetti, dicendo guardate che non è che guadagniamo così tanto, appunto dà l'idea che poi.
Ma non è vero, io dico semplicemente che giustifico le spese. Dopodiché, nel senso che io
lei si può comprare la casa con 5.000 euro che le restano, se la può comprare, sì.
Ma come no?
Se l'è comprata con quei soldi? No, lei è parlamentare, no. La prima esperienza?
No, la seconda
esperienza.
Ma non come tutti, cioè,
no, beh,
come quindi, chiunque insomma, abbia un livello di reddito di quel tipo, o no?
Beh, certo, quindi, assolutamente.
Quindi, come non è questo il nodo. Però, ecco, è una preoccupazione solo mia questa. Secondo lei, si può andare avanti con un Parlamento che è preso a calcio ogni giorno?
No, certamente no. Certamente
modifichiamolo,
no.
Cioè interveniamo per riformarlo, per l'amor del cielo. Facciamo una Camera sola.
Assolutamente.
Facciamo tutto quello che serve. Ma la mia preoccupazione è che non si possa.
Voi guadagnate, domanda finale, guadagnate tanto, poco o il giusto?
Tanto.
Tanto.
Da questo punto di vista, tanto.
Tanto. Grazie Maran, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui alle 20:01, TG1.
A Palazzo Chigi la manovra da 24 miliardi, Tremonti non la consueta finanziaria, taglieremo le spese non unilateralmente. Manovra, critiche dalle regioni, no di CGIL che dice colpisce i lavoratori, botta e risposta maggioranza e opposizione. Dagli Stati Uniti preoccupazione per l'economia europea, fra poco l'incontro del capo dello Stato con Obama. Coma dopo intervento al seno, sequestrata la clinica, non aveva l'autorizzazione, denunciato il direttore sanitario. Caso Denise, oggi il processo, faccia a faccia tra la madre e l'indagata, solo nel 2009 più di 1.000 minori scomparsi. In esclusiva al TG1 Monica Bellucci ha 45 anni, mamma per la seconda volta, i figli, dice l'attrice, ti danno la vita. Stasera su Rai 1 la partita del cuore a favore della ricerca, in campo la nazionale cantanti contro la squadra di Telethon.
Bene, andiamo a sentire il TG5.
Governo riunito per il varo della manovra da 24 miliardi in 2 anni. Tremonti, non è una finanziaria qualsiasi, gestiamola insieme. Sulla manovra no della CGIL, disponibilità di CISL e UIL, divisi gli enti locali, critici PD e IDV, apertura di Casini, il PDL, una manovra forte come chiede l'Europa. Denise, la madre in aula, accusa la sorellastra, ho sempre sospettato di lei. Ogni anno 1.000 bambini scomparsi in Italia, un dramma senza fine. 20enne, 10 indagati, tra cui il sindaco per la frana dello scorso 20 aprile, costata la vita a 2 studentesse romane. Folla di fedeli a Pietrelcina per il ritorno di una reliquia del... adesso è successo qualcosa nei titoli, si sta parlando della frana di 20enne con i 10 indagati. E dicevamo folla di fedeli a Pietrelcina per il ritorno di una reliquia del corpo del santo, oggi il 123° anniversario della sua nascita.
Bene, andiamo a Lecce. Luigi, buonasera Luigi.
Luciani, buonasera.
Dica.
Pronto? Sì, buonasera. Ascolti, diciamo che praticamente dopo che abbiamo sentito per tanti mesi che la crisi non c'era, che era finita, che era alle spalle, eccetera, finalmente è venuta fuori l'ennesima, non dico menzogna, ma l'ennesima bugia, che dovremmo assistere a una finanziaria correttiva, lacrime e sangue. Quindi se la crisi è da superare non si capisce perché Gianni Letta ieri ha detto che la finanziaria è lacrime e sangue e deve essere equa, equamente distribuita.
Non solo Luigi, c'è questo aspetto, se vuole, di un Berlusconi che ha sempre negato, eccetera, eccetera, che ha detto stiamo uscendo e invece adesso fa dire a Letta che ci sarà una manovra lacrime e sangue che verrà presentata più tardi e che secondo alcuni è una prova anche della nascita del primo esecutivo targato Tremonti, per metterla così in fanta politica. Non c'è solo questo. Io ricordo, Luigi, che Berlusconi qualche tempo fa diceva che bisognava spendere, credo ieri o l'altro ieri, ha detto invece che stiamo vivendo, abbiamo vissuto sopra le nostre possibilità. Beh, insomma, una bella contraddizione, no?
Sì, sì, è evidente questo, però sono convinto che se andassimo a votare fra una settimana rivincerebbe le ennesime elezioni, di questo sono pure convinto, quindi è un dramma questo dell'Italia.
Vabbè, è un dramma dell'Italia, questo dipende dai punti,
sì,
di
da
vista,
uno
naturalmente.
Si pone, da uno si pone. Cruciani, il motivo principale per cui chiamavo, se me lo consente, mi deve dare un altro minuto e poi finiamo. Quando si parla di libertà di informazione in Italia, che è a rischio, sì, e che lei, io la seguo moltissimo, diciamo, da molto tempo, e che lei spesso sminuisce questo problema, no? Lei dice che non è vero, che non c'è libertà di stampa, eccetera. Però volevo ricordarle che vabbè, adesso tutti parlano di questa libertà minacciata, perché si parla contro le intercettazioni, eccetera, tutti quanti ne parlano, va bene, però nei momenti normali della nostra democrazia abbiamo assistito a Fabrizio Gatti che viene indagato dalla procura perché per quel servizio famoso che fece quando si intrufolò nel centro di prima accoglienza di Lampedusa, sì, ha fornito false generalità alla polizia, per cui per questo fatto è una cosa intimidatoria, secondo me Fabrizio Gatti viene indagato. Oppure ricordo un altro episodio di un certo, nessuno lo conoscerà, un certo Pino Maniaci, che dirigeva l'Eleiato nella zona di Partinico, in Sicilia. E questo signore per tanti anni ha in TV ha parlato dei vari potentati locali misti con la mafia, intrecci e roba varia. È stato minacciato di morte questo signore,
sì,
è stato sotto scorta, è stato indagato da una procura, è stato indagato per esercizio abusivo della professione di giornalismo. Ecco, questi sono fatti, diciamo, di intimidazione che mi fanno pensare, sì, che la libertà di stampa, effettivamente la libertà di esprimere la propria opinione in Italia, non è vera, cioè ti fanno parlare o ti fanno condurre un programma come la Zanzara o come altre trasmissioni finché non dai particolarmente fastidio, io questo penso.
Va bene, Luigi.
Quando incominci a dare fastidio allora devi essere neutralizzato, questa è la
d'accordo, grazie, la ringrazio. Riccardo da Bari, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, il mio intervento segue appunto l'intervento dell'onorevole Malan. È veramente vergognoso, guardi.
È Maran, Maran, perché l'onorevole Malan è un altro.
Sì,
Maran,
mi scusi. Sì. È veramente vergognoso, perché io sono indignato. Complimenti a lei che continua ancora a sposare la causa appunto dei tanti cittadini che come me sono indignati. In questo momento sono
veramente io non sono indignato per niente, per cui
sto andando a curare gli ultimi e faccio il medico. È incredibile che in questa nazione gente come appunto il parlamentare che mi ha preceduto sostenga che il suo stipendio, la sua indennità è addirittura insufficiente. È vergognoso che in questa nazione, lui ci urla nel manico, sì, perché in questa nazione ci sono gli insegnanti che formano la futura classe dirigente, che guadagnano, hanno un reddito lordo di 22.000 euro l'anno, ci sono giornalisti che sono precari e non vedono nemmeno quel reddito, la sanità è allo sfascio.
Ho capito, Riccardo, lei si può indignare, ho capito, lei si può indignare quanto vuole, Riccardo, però le faccio presente che l'onorevole Maran, che pure secondo me ha sbagliato a scrivere quelle cose, e gliel'ho anche detto, in realtà non è che ha sostenuto le cose che lei dice, non ha detto noi guadagniamo poco, ha concluso il suo intervento, ma evidentemente a lei non importa, dicendo noi guadagniamo tanto, e non ha detto che sono sottopagati i parlamentari, ha detto che anzi sono pagati tanto. Si lamentava del fatto che c'è uno sputtanamento generale della classe politica, dopodiché poi entrando nel merito ha detto io spendo tot, faccio tot, eccetera, mi rimangono 5.000 euro al mese, insomma dava l'idea di non essere molto soddisfatto del suo stipendio. L'idea che dava è la comunicazione che viene fuori, queste cose bisogna anche pensarle, no? Bisogna rifletterci sulla comunicazione che viene fuori.
Dottore, è vergognoso che si chieda in Italia di fare i sacrifici ancora una volta ai redditi fissi, è vergognoso, cioè, io voglio assomigliare ad un paese normale, un paese che io sono.
Ma io non credo che ci siano, scusi un attimo Riccardo, non mi pare che l'andazzo sia quello dei sacrifici per i redditi fissi, da quello che leggo sulle ultime della manovra di Tremonti. La ringrazio. Marco da Rimini, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Ah, niente, io ho sentito un po' di interventi anche nelle serate passate a proposito su questo, queste spese che hanno appunto i nostri parlamentari e sul fatto che rimangono al mese solo 5.000 euro e non so, facevo un po', guardavo un po' la situazione che mi sta attorno e notavo che in realtà alla maggioranza della gente non solo non rimane niente alla fine del mese, ma vanno sotto in banca un pochino tutti i mesi.
Sì, tra l'altro Marco, se rimangono 5.000 euro, cioè se uno mette da parte 5.000 euro al mese al netto di tutte le cose, non è che sia, cioè, è un cifrone, no? Avere 5.000 euro a disposizione, diciamo, sono quant'è all'anno? 5, sono 5 per 2 è 60.000 euro l'anno che uno mette da parte, mette da parte, sto dicendo.
Esatto,
poi c'è anche l'attività privata, magari una professione privata, quello è quello che resta dello stipendio dei parlamentari, a parte che secondo me nella maggior parte dei casi è anche di più quello che resta. Comunque.
Io ho visto quello che hanno fatto ad esempio alla scuola e come hanno ridotto me e tanti altri miei colleghi, c'è chi ha perso il posto da un giorno all'altro perché era magari a contratto non da 3 anni ma da 15, io lo sono da 10, ancora precario, non posso fare un mutuo, non posso fare nulla, nessun tipo di progetto a lungo termine,
sì,
e invece
sì,
di avere un taglio dello stipendio del 5% o del 10% come ho sentito prima, così insomma il mio stipendio è calato negli ultimi 2 anni del 70%, il numero delle ore è stato diminuito drasticamente, anche ovviamente io insegno il livello della formazione perché se non stai più con gli studenti alla fine il livello si abbassa, però appunto diciamo la correzione che hanno fatto in quella direzione non è stata così soft, mentre se gli stipendi fossero stati di 15.000 euro al mese e avessero tagliato.
Sì, però Marco, naturalmente non si può fare questo paragone perché i politici rispetto agli insegnanti sono una minoranza molto 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 piccola. La ringrazio. Beh, ma non mi fa ridere il fatto che Santoro sostenga troppe fughe di notizie, salta la trattativa per il divorzio, secondo Garimberti una risorsa che deve rimanere a Rai e insomma pare che resti in Rai perché si è lamentato delle troppe fughe di notizie. E siamo qui alle 20.14, 800 24 00 24. Nel 2000 Berlusconi è stato operato di cancro, ma in nessun momento ha temuto realmente per la vita. Lo spiega lui nel prossimo libro di Bruno Vespa. Ho sempre avuto una grande fiducia in me stesso. E poi, sa che le dico, non sono nemmeno sicuro che quell'operazione fosse necessaria. Sulla base dell'esperienza mi permetto di suggerire a tutti di farsi visitare da 3 specialisti diversi prima di rassegnarsi a un intervento chirurgico. Berlusconi ha detto una cosa che riguarda la sua vita privata, come spesso fa, che però ha suscitato uno scandalo in alcuni. Per esempio, in una deputata del Partito Democratico, una tale Margherita Miotto, membro della Commissione Affari Sociali della Camera, sono parole incredibili che dimostrano una grande sfiducia nei confronti dei medici italiani e sembrano voler indurre a un vero e proprio consumismo sanitario. Sarebbe bello cosa ne pensa il ministro Fazio. Per la Miotto i chirurghi italiani sono stati denigrati senza motivo da un presidente del Consiglio che evidentemente non sa che la sanità italiana è ai vertici mondiali nelle indagini dell'OMS. Dove andiamo? Giuseppe da Salerno.
Oh, buonasera Cruciani.
Buonasera, dica. Dica, dica. La sento.
Senta Cruciani, io volevo dire solamente una cosa prima di farle il mio intervento. Ma lei è d'accordo con la legge sulle intercettazioni o no?
Sono contrario.
È contrario, benissimo. No, sì. non si adatti.
Non sono contrario, scusi un attimo, sono contrario, ma per esempio sono d'accordo con il progetto di legge Mastella, più o meno, non su tutto, poi bisognerebbe entrare nei dettagli. Che era in alcune parti addirittura più restrittiva della legge che viene proposta adesso, certo, ed era una legge, certo, che era stata approvata anche da una parte consistente del centro-sinistra.
Certo, però io in effetti il mio intervento era questo. Allora, molti parlamentari, non lo so se tutti o perlomeno molti, hanno la tessera da giornalista, è vero?
Sì, allora?
Se la sono guadagnata o gli viene data dall'associazione giornalistica, eccetera, eccetera.
Ma Giuseppe, che ne so io? Ma se la saranno guadagnata, non lo so, non è importante, qual è il punto?
Benissimo, allora visto e considerato che l'associazione dei giornalisti è contraria a questa legge, dovrebbe essere tutti i parlamentari che la stanno votando la dovrebbero rimettere la tessera, no?
Per fortuna, Giuseppe, per fortuna ognuno può può decidere per quello che lo riguarda, e non c'è nessuno che gli può ritirare una tessera o lo può defenestrare dall'albo dei giornalisti se così, perché è contrario e perché è a favore di un disegno di legge. Bene, 2019 800 24 00 24. Allora, Giuseppe da Salerno, le dicevo, Giuseppe, per fortuna non è che un'associazione dei giornalisti, un ordine dei giornalisti può ritirare la tessera a qualcuno che magari è favorevole a questa legge.
No, spero di no. Io sto dicendo che la devono ritirare,
la dovrebbero consegnare, la dovrebbero restituire loro, ma per fortuna c'è la possibilità di pensare, c'è la possibilità di pensare in maniera diversa anche della propria associazione o organizzazione di appartenenza. Come, per l'amor di Dio, Giuseppe,
no,
un principio mi sembra
Dio che la possa pensare, ognuno la può pensare come
appunto
vuole. No, la mia era soltanto una provocazione.
Lei dice i parlamentari favorevoli alla legge e i giornalisti dovrebbero dimettersi dal mestiere di giornalista, a parte che spesso si sono dimessi da tempo, ma insomma non è questo il punto, mi sembra.
Fatto del sputtanamento dei nostri politici, ma non siamo noi cittadini che li sputtaniamo, si sputtanano
sono loro
da
che
soli.
Si sputtanano da soli, l'ho si anticipato nella battuta.
Non li difenda spada tratta, Cruciani.
Ma io non difendo nessuno, Giuseppe, io guardo le cose.
No, ma io la capisco benissimo che lei agli effetti con il lavoro che fa deve comunque dare, come si dice qui da noi, dare una botta al cerchio e un altro.
Ma non è assolutamente così, Giuseppe, non è come lei pensa. Io guardo i singoli problemi, non è che il mio obiettivo è quello di sputtanare i politici, li sputtano quando è il caso di sputtanarli. Quando
no,
penso
ma io voglio
dire
che non siamo noi a sputtanarli, si sputtanano da solo, perché agli effetti di quello che stiamo vivendo in questi giorni, agli effetti si sputtanano da solo, insomma, questo è quello che voglio dire. Cioè non siamo noi. Va bene,
grazie.
Grazie, buonasera.
Pier Giorgio, provincia di Padova, buonasera.
Sì, buonasera signor Cruciani, la ringrazio della possibilità di intervenire. Il mio era un intervento più che altro, una battuta, diciamo. Io ho sentito gli interventi che hanno fatto qua negli ultimi periodi i nostri parlamentari e mi sembra che in questo momento di crisi sembra quasi che l'economia in Italia gira grazie a loro, diciamo, perché hanno questo po' di spese che mi sembrano quasi delle cose un po' assurde, ecco, diciamo. Quindi voglio dire, visto che noi italiani dovevamo tirare un po' la cinghia, in questo momento qua sono loro che ci danno un po' una mano a far quadrare un po' i bilanci, visto che hanno 10 miliardi.
Anche a me le spese che ci hanno riferito gli ultimi interventi dei parlamentari non mi tornano, effettivamente mi sembra leggermente eccessivo, insomma, spendere circa 10.000 euro al mese per viaggi, alberghi eccetera, quando molte delle cose sono pagate, assistenti eccetera. Anche a me pare eccessivo, però sa, ci sono le carte dei rimborsi, sarà così.
Carte, non lo so, 1.000 euro di telefonino mi sembra in un mese, non lo so, uno deve stare, presumo, minimo 7 euro al telefono al giorno, per non dire di più, per fare 1.000 euro al telefonino, e quindi quando trovi il tempo poi per stare in aula a dibattere, non lo so. Guardi, veramente non lo so, mi sembrano delle cose un po' assurde, ecco, diciamo. Cioè, non voglio portare dei paragoni personali, però sappiamo qual è uno stipendio medio italiano e sappiamo che tutti abbiamo un affitto, una macchina, una benzina, degli spostamenti, da mantenerci, da mangiare, quindi vuol dire, non lo so, mi sembra un po' strano, ecco, che in Italia sia così cara la vita per loro.
Va bene, grazie di questa telefonata. Isabella da Parma, buonasera.
Buonasera, io ho giusto una riflessione sul discorso del ridurre lo stipendio dei parlamentari o le auto blu. Il significato ovviamente quantitativamente non avrà un grande impatto, ma io credo molto nel significato dei simboli, soprattutto di chi è nostro capo, di chi ci governa, di chi diventa un riferimento. Anche in azienda il capi, i proprietari dell'azienda, io ho un'esperienza in un'azienda familiare, il comportamento di chi sta a capo nostro detta l'agenda degli argomenti e non solo dei comportamenti di chi sta sotto. Quindi ha un significato che è più simbolico, più che ovviamente quantitativo, lo sappiamo tutti. Allora, dal mio punto di vista, significa rendersi conto di questo e non buttarla sul risparmio dello 0,0000, certo che è nullo, ma è il significato, è il messaggio. Io credo che l'aspetto di comunicazione sia molto importante anche nei gesti che si fanno. Questa è la mia sommessa riflessione.
Ma io sono d'accordo con lei che non bisognerebbe nemmeno discuterla, la riduzione del 5%, le auto blu, eccetera. Bisogna farlo e basta. Allora, Luca Dordolo, com'è l'esatto?
Dordolo,
capogruppo Lega Nord, Comune di Udine, buonasera.
Sì, buonasera.
Senta, oggi lei a un certo punto ha visto una donna con, com'era, col burka, con
ieri
un velo.
Ieri sera alle 17.30 andando in consiglio comunale proprio.
Era tutta coperta?
Sì, si chiama Niqab.
Era tutta coperta e ha chiamato i poliziotti, com'è possibile?
È possibile, certo, perché... credo vi sia, no, sono sicuro, c'è una legge che è la legge antiterrorismo che è della fine degli anni 70 che prevede che le persone non possano girare travisate in volto, entrare nei locali pubblici col volto coperto e credo tantomeno per la pubblica piazza. In più la stessa legge prevede che qualora le forze dell'ordine chiedano l'identificazione, uno debba identificarsi e scoprirsi per farsi vedere in viso.
Vabbè, ecco. Lei ha chiamato i poliziotti, è intervenuto la Digos, però si è scoperto che questa persona alla fine era col marito, o sbaglio?
Sì, era col marito.
Che è un ingegnere che lavora a una ditta, la Danieli.
Esatto, di fatto è successo questo, che mentre eravamo a Passo Duomo, ecco, ero in automobile cercando il parcheggio, mi ha attraversato un bimbo italiano correndo, spaventato evidentemente, dietro i genitori che cambiavano lato della strada. Questo mi ha incuriosito, ho girato il volto verso corso destra e ho visto una persona, un uomo, con un passeggino e qualche passo indietro questa figura nera coperta completamente,
sì.
Al che ho fermato la macchina, ho scattato delle fotografie perché appunto era quantomeno strana la cosa e gli ho detto che non si va in giro vestiti così. E lui mi ha fatto capire che non capiva, io gliel'ho ripetuto in inglese, mi ha fatto spallucce e io ho detto "Bah, guarda che avviso la polizia". Lui ha tornato a fare spallucce dirigendosi con questa donna in direzione del Duomo. E io così ho chiamato il 113 anche perché effettivamente non si riesce a capire che cosa vi sia.
Scusi un attimo, però Dordolo, non si riesce a capire cosa vi sia sotto il burka, lei che cosa pensava?
Ma intanto devo dire che
fosse una pericolosa terrorista?
Ma che ne sappiamo noi? A parte che il Duomo è un obiettivo comunque sensibile, la prima cosa. E poi sì, non possiamo sapere che se c'è un latitante sotto o se vi sia una donna magari obbligata a portare il burka o che cosa.
Ho capito, ma la polizia è intervenuta, poi ha preso i documenti o si è fatta dare,
certo,
i documenti?
Ha identificato facendole scoprire anche il volto, io non ero presente, ma così mi ha riferito la dirigente della Digos,
sì.
La quale poi mi ha ritornato a richiamare rassicurandomi, dicendomi guardi che è un ingegnere della Danieli, di origine credo iraniana, e che sono qui per uno stage. Questo comunque non giustifica il girare travisato.
Scusi, però il sindaco di Udine, l'amministrazione è di centro-sinistra?
Sì, diciamo pure di sinistra, perché anche Rifondazione, Sinistra Libertà.
Vabbè, insomma, adesso, centro-sinistra o sì. Sinistra, come vuole lei. Sostiene, la legislazione italiana non mi sembra vieti alle persone di passeggiare con il volto completamente coperto e comunque chiamare la Digos non mi sembra un esempio da imitare, anche perché la polizia è impegnata a garantire la sicurezza su fronti ben più problematici. Beh, e comunque lui dice sempre, il sindaco si chiama Furio Honsel, dice che il fatto che a Udine ci siano persone che indossano il burka è un non problema.
Beh, evidentemente, visto che noi abbiamo avuto segnalazioni anche da normali cittadini e da persone che si spaventano letteralmente a vedere gente conciata in questa maniera, evidentemente invece il problema c'è. Poi questo sindaco non conosce nemmeno la legge, visto che dice che non gli consta, e comunque provocatoriamente vorrà dire che mi presenterò al prossimo consiglio comunale indossando un casco integrale, oppure manderò mio fratello, tanto non c'è una legge che lo vieta.
Si presenti col casco,
quanto dice lui, no?
Si presenti col casco integrale, intanto ascolti senza casco, altrimenti non sentiamo niente, la borsa. Torno da lei, Dordolo, perché voglio capire com'è finita questa vicenda, perché insomma lei si è preso la briga di fermarsi, avvicinare questa coppia, fare delle foto, chiamare la Digos, alla fine per nulla. Uno potrà dire sì, però c'era una coperta, volevo indagare. Si è messo a fare un po' l'ispettore Dordolo. Eccoci qui, 20:35, 800 24 00 24, con Luca Dordolo, detto anche l'ispettore Dordolo, mi lasci scherzare, capogruppo della Lega Nord al Comune di Udine. Perché leggo, lo devo spiegare agli ascoltatori che magari sono messi in comunicazione, in collegamento adesso, erano circa le 17:30, di quando? Di sabato?
No, di ieri sera.
Di ieri sera, quando Dordolo a bordo di un'auto percorreva via Stringer,
una via centrale, centro storico,
per prendere parte da lì a poco alla seduta del Consiglio Comunale. Ci vorrebbe una bella musichetta qua sotto di stile La Pantera Rosa. A un certo punto, racconta il consigliere, ho visto un bambino attraversare la strada di corsa, spaventato, mi sono girato e ho visto la donna con il burka. Dordolo non ha perso tempo, leggo da un articolo del Messaggero Veneto, ha bloccato l'auto, è sceso e con il telefonino ha immortalato la donna che passeggiava in centro con il marito e un bambino nel passeggino. Quindi si è rivolto all'uomo e gli ha detto: non si va in giro vestiti così. Non avendo ricevuto alcuna risposta, Dordolo ha ripetuto lo stesso ammonimento in inglese, ricevendo dallo straniero solo un gesto di indifferenza. Ora io dico una cosa, Dordolo, per carità, lei può fare quello che vuole, ma un bambino, una donna vestita, come sappiamo, un signore... Ma perché devono essere dei terroristi questi qua? Oppure perché doveva essere un qualcosa di pericoloso?
Sembra che sia abbastanza chiara. C'è una legge, un articolo di legge del 75 che lo dice, contrariamente a quanto afferma il nostro inefabile sindaco.
No, guardi, qui... Dordolo, il punto però secondo me non è questo. Perché d'accordo, ci sarà anche una legge, quello che vuole, che prevede il fatto che non si possa andare in giro camuffati. Però io non sto difendendo, figuriamoci, non sto difendendo il burka e la sua legittimità, tutt'altro. Io voglio restare sulla questione del suo comportamento, cioè di cosa è scattato nella sua testa, perché insomma c'era una coppia di persone, che poi si è scoperto essere lui un ingegnere, con un bambino a passeggio per il centro di una città. Insomma, di questo si trattava, o no?
Di questo si trattava, e si trattava anche di una persona che non era identificabile, quindi andava identificato.
Senta una cosa, ma è vero che a un certo punto lei ha visto questo bambino attraversare la strada di corsa spaventato, si è girato e ha visto la donna con il burka? C'è un collegamento tra le due cose?
Credo proprio di sì, perché...
Cioè il bambino si è spaventato perché ha visto la donna col burka?
I genitori di questo bambino, che poi quando scendendo ho capito che erano di nazionalità italiana, hanno subito dopo attraversato la strada anche loro e da come si stavano comportando era evidente che insomma questa donna tutta in nero suscitava qualche timore, lo suscitava, ecco. Bella da vedere non era comunque,
Tanto senta, la giornata da ispettore come si è conclusa? Alla polizia?
No, la giornata dell'ispettore si è conclusa semplicemente con il sottoscritto che ha partecipato al Consiglio Comunale e che ha ricevuto la chiamata dal dirigente della Digos, nel quale mi informava che le persone erano state identificate in questura, alla donna era stata fatta scoprire, come prevede la legge, il volto in modo da poterla identificare certamente ed erano state rimesse in libertà, dopodiché il dirigente mi ha detto...
Rimessa in libertà, mica l'hanno arrestata?
No, infatti, però il dirigente mi ha detto: adesso stiamo vedendo se esiste un'ipotesi di qualche reato. Io ho detto: no, ma non è la mia volontà né quella di farli multare né quella di farli arrestare o incriminare, quanto peggio, semplicemente quello di identificarli.
Senta, ma secondo lei la questione del vero si risolve chiamando la polizia? Se mai uno dovesse risolvere,
la questione si risolve quando verrà discussa la legge, la modifica di questo articolo 5 della legge 152 del maggio del 75, sì, in cui si aggiungerà il divieto dell'utilizzo di indumenti femminili in uso presso le donne di religione islamica, denominati burka e niqab. Così si chiuderà la vicenda, altrimenti sarà necessario ogni volta che i cittadini chiamino la polizia. Non è possibile girare per la città e vedere queste cose, perché sotto questi indumenti non si riesce a capire nemmeno se vi è una forma umana, capisci? Allora,
adesso una forma umana, insomma, questo mi sembra francamente un po' esagerato.
Guardi, la faccio un po' ridere, ma se la ricorda forse un mese fa quelle due signore tedesche che hanno cercato di spacciare il cadavere del marito o del papà come vivo per poterlo riportare in patria con l'aereo?
qui siamo alla stessa stregua, cioè che cosa può essere?
No, mi spieghi bene questa cosa, cioè secondo lei sotto quel velo poteva esserci anche qualcosa di inumano, un cadavere che cammina, che cosa?
Sì, se ci vogliamo scherzare sopra, però effettivamente... No,
scherziamoci, Dordolo, scherziamoci pure, cioè secondo lei non si può immaginare, ci può essere di tutto sotto quel velo?
Ma allora guardi, noi ci scherziamo, ma la cosa è tremendamente seria e ci riporta alla condizione della donna islamica sul nostro territorio.
Ma questo lo sappiamo, però mi faceva pensare il suo paragone con la...
Non è una cosa da poco, no, beh, la mia era una battuta come per dire che potrebbe esserci sotto anche un cadavere. questa era la battuta.
Senta, un ascoltatore senta che scrive, c'è uno davanti a un pronto pizza col casco, chiamo la polizia? Massimo.
Se è col casco ed è in moto, no direi, certo. Direi di no. Ma se è
esempio sbagliato, Massimo, cosa mi scrive? Rispondiamogli bene.
Ecco, però se col casco indosso integrale lui entra in un locale pubblico, si può chiamare la polizia, perché non ha giustificazione il fatto di entrare in un locale pubblico, in una pubblica via, travisato in volto. Questo lo dice la legge,
Vabbè,
detto,
Dordolo, 5, grazie.
152 del 75.
Ispettore, grazie.
Prego, non c'è di che, a disposizione.
Presto. Massimo da Teramo.
No, grazie per potermi far dire due parole. Niente, io volevo soltanto dire una cosa sulla questione delle intercettazioni.
Sì.
Solo questo, cioè secondo me su questo problema si dovrebbe poter ragionare un po' serenamente, cosa che è sempre impossibile in Italia quando si parla di giustizia. Allora io sono, premetto che sono un avvocato. Sì. La cosa che mi sembra assurda è che innanzitutto sono stati mischiati due piani totalmente separati dell'utilizzazione nel processo delle intercettazioni rispetto a quello che succede sulla stampa. Sono due cose radicalmente diverse.
Beh, soprattutto dell'utilizzazione nel processo, Massimo, direi che non si parla proprio nemmeno nel disegno di legge in realtà.
Però ci sono diversi segnali in questo senso e secondo me questo non va bene, perché nel processo comunque le intercettazioni hanno piena cittadinanza come nell'indagine. Io non sono d'accordo su quella china lì che si sta prendendo. Mentre sul discorso della stampa io dico francamente che insomma la libertà di stampa, per carità, il diritto di informazione, però una regolata bisogna pure darsela, perché insomma non può essere che io adesso posso fare un esempio, potrei farne tanti, cioè io ho seguito una persona che ha saputo di essere stata rinviata a giudizio dai giornali 5 giorni prima che gli arrivasse la comunicazione ufficiale della cancelleria. Cioè, no, qui siamo a dei livelli incredibili, si è trovato le locandine, si è trovato, diciamo, tra virgolette, ecco, svergognato, per non dire di peggio, in un contesto. Poi ovviamente quando è stato assolto, perché non c'entrava nulla con tutto quello che gli era stato contestato, un giornale ha fatto un trafiletto, gli altri zero.
No, Massimo, lei ha perfettamente ragione e ha colto anche l'aspetto che volevo rimarcare ieri. Qualcuno mi dice: ma è un aspetto marginale rispetto... Ma sì, certo che è un aspetto marginale rispetto alla possibilità di fare le indagini, dunque alla limitazione delle intercettazioni, ma è un aspetto importante, comunque importante. Se ne può parlare o non se ne può parlare?
Io penso che se ne possa parlare. Allora, io penso che il fatto di parlare delle intercettazioni, comunque degli esiti delle indagini, dopo il vaglio dell'udienza preliminare, che è un vaglio serio perché i giudici sono persone serie, penso che dia anche una maggiore attendibilità alle notizie.
Sì, Massimo, però io su questo non sono d'accordo sul fatto che prima dell'udienza preliminare nulla possa trapelare. Questa è una cosa da cambiare, naturalmente.
Va creato
anche senza una legge una sorta di centro di deposito di queste intercettazioni, con una responsabilità ben precisa, che potrebbe essere quella dei magistrati. Se esce qualcosa, ci devono essere sanzioni severe. Ripeto, il non parlare o il mettere dei paletti sulla possibilità di raccontare alcune cose prima dell'udienza preliminare, questo mi sembra sbagliato, francamente.
Secondo lei è corretta informazione tirare fuori un tassello, una frase, una mezza frase da un contesto?
No, non è assolutamente corretto. Ci sono dei giornali, delle persone, dei colleghi che campano su queste cose. Io ho un rispetto profondo, per carità, non dico che fanno male, però bisogna dire le cose come stanno. No? Io penso che una regolata da questo punto di vista ci voglia, non c'è dubbio.
Allora siamo perfettamente d'accordo. Come spesso,
su questo siamo d'accordo. Secondo me, però, non è nella regolata non è quella che vuole fare il governo, cioè, o comunque non sono d'accordo sulla disposizione del governo. Ci si può arrivare in un modo completamente diverso, Massimo, secondo di me.
Fidarmi solo ai codici deontologici, qualche dubbiarello ce l'avrei,
No, ma anch'io non dico solo i codici deontologici, non dico questo. Dico che la distruzione di alcune intercettazioni, la responsabilità precisa dei magistrati di chi ha in mano per la prima volta le carte, qualcosa si può fare, non solo affidata alla responsabilità deontologica o agli ordini. Grazie. Siamo qui verso la conclusione della zanzara, ma ancora con i vostri interventi. Antonio D'Alecco, buonasera.
Sì, buonasera.
Prego.
Ma io devo intervenire in merito all'intervento dell'onorevole Maran e sono completamente d'accordo con quanto dice, cioè una completa delegittimazione dei parlamenti, di chi fa politica. Oggi quando si dice bisogna ridurre la spesa pubblica, subito si dà addosso a chi fa politica. Guardi, i costi dell'Italia e della spesa pubblica non sono di chi fa politica.
Sono d'accordo con lei, Antonio, assolutamente.
C'è una generazione che è come la mia, che è tremendamente incazzata, scusi il termine, con le generazioni precedenti. I costi dell'enorme spesa pubblica che abbiamo è di chi ha permesso che la gente andasse in pensione con 20 anni di contributi. È di una tecnocrazia che percepisce, faccio un esempio, i segretari comunali, 120-130 mila euro all'anno facendo i segretari comunali in comuni che non superano a volte le poche migliaia di abitanti. Questi sono i costi della politica.
No, ma non c'è dubbio, Antonio, però è vero o non è vero che per esempio sono aumentati in maniera sproporzionata i costi della politica dal punto di vista per esempio dei rimborsi elettorali, come documenta oggi Sergio Rizzo sul Corriere della Sera? È vero, e questo è lo specchio di tante altre cose. Per esempio del fatto che le pensioni dei parlamentari o i vitalizi dei parlamentari andrebbero profondamente riformati, o no?
Certo, ma le faccio un esempio, due esempi. Il Presidente della Repubblica ha cercato di tagliare sulla spesa corrente le spese del Quirinale ed è riuscito sulla spesa corrente, mentre ha un'uscita per quanto riguarda il sistema pensionistico che equivale quasi al 70-80% delle spese dell'intero Quirinale, e non sono i politici ma tutti i dipendenti che ha avuto il Quirinale che percepiscono pensioni allucinanti. Le faccio un altro esempio, io faccio il consigliere comunale Lecco.
Sì.
E prima facevo l'assessore, noi percepiamo penso seduta meno di 30 euro lorde a seduta, e mi crede, l'impegno comunque di prepararsi a un consiglio comunale è comunque dalle 7 all'altro consiglio comunale più tutte le ore per prepararlo, e chi ha 30 anni come ho, comunque la generazione appunto 1000 euro che ha tutti i contratti, poco pro, progetto eccetera, non ha nemmeno il benefit che hanno molti dipendenti pubblici.
No, ma guardi, infatti ripeto, lo sputtanamento generale della classe politica è assolutamente sbagliato. D'altra parte è vero che sulla questione della spesa dei politici o comunque del costo della politica non c'è mai un progetto complessivo, dunque si naviga a vista e si fanno spesso annunci così per cercare facile consenso, come quello del taglio del 5% parlamentari, mentre bisognerebbe fare un discorso più complessivo di riduzione delle poltrone, gli enti locali, eccetera, eccetera. La ringrazio. Antonio da Verona, buonasera, più veloci.
Buonasera, senta, vorrei sapere da lei se conosce un paese al mondo, soprattutto nel mondo occidentale, che si impegna a fare leggi a favore della criminalità. Se vuole le faccio la lista,
Cosa vuole dire? Che questa legge favorisce la criminalità?
Ah no? Lei cade dalle nuvole?
No, è una domanda, non sto cadendo dalle nuvole, è una domanda.
Certamente,
Antonio.
Perché mi spiega com'è possibile che non si possano fare, per esempio, mettere delle cimici senza avere la certezza che in quel luogo si sta commettendo un reato?
Cioè, guardi Antonio, allora se andiamo a analizzare i singoli aspetti della legge, le posso dire che se venissero approvati potrebbe sicuramente esserci una maggiore difficoltà nel fare le indagini sulla criminalità, anche sulla grande criminalità, dunque sono d'accordo con lei. Passiamo oltre.
Il problema sa qual è? Che non guardiamo un fatto alla volta, guardiamo tutto il complesso. Adesso si sta parlando.
Antonio,
che
io penso che le singole proposte nel disegno di legge, i singoli emendamenti, i singoli articoli mettano degli ostacoli eccessivi per la possibilità di indagine dei magistrati. Le basta questo o no? Oppure devo dire che favorisce la criminalità, che il governo vuole aiutare la mafia? Mi scusi, Antonio, se lei vuole dire...
Cioè, vorrei capire da lei se c'è un altro paese, forse la Colombia, io vorrei solo un'informazione. Cioè, esiste un altro paese nel mondo che fa leggi criminogene?
Cioè, va per bene. Quale ragione si fanno leggi criminogene? Mi dice perché?
Ma guarda Antonio, io non penso che sia una legge criminogena. Se poi, se lei mi vuole portare su questo terreno, non penso che sia una legge criminogena. Penso che sia una legge sbagliata, ma non penso che sia una legge criminogena, come dice lei. Non lo credo. È una legge sbagliata, che è diverso da essere criminogena.
Da 3.000 euro a 12.500 appena Berlusconi è entrato, no? Non è una legge criminogena?
Quale?
La tracciabilità, il fatto che...
No, non è una legge criminogena, anche quella. No, non è una legge criminogena.
Ah, mi fa molto piacere, ma volevo solo capire questo da lei, grazie mille.
Grazie a lei. Gabriele da Milano. Se uno, non dice che, se uno non dice che ci sono dei criminali al governo, passa per amico dei criminali. È incredibile questa cosa qui.
È una cosa vergognosa.
Cosa è vergognoso, Gabriele? Cosa
è vergognoso?
Cioè, se uno non sostiene oggi in Italia, oggi in Italia, se uno non sostiene che al governo ci sono dei criminali mafiosi, ma al governo qualsiasi colore esso sia, criminali, mafiosi, ladri, puttanieri, eccetera, eccetera, passa per puttaniere, per ladro, per bandito, eccetera. Va bene. Gabriele, prego.
Mi vergogno di essere in Italia qualche volta, guardi. No, e vabbè, comunque. Volevo dire questo, l'altro giorno ho visto, mi hanno fatto un po' pena questi direttori di giornale, tutti scatenati contro questo decreto intercettazioni, poi ho letto l'articolo di Ferrara, mi sono riconciliato, ma finalmente il grande Giuliano si esprime. Io voglio dire una cosa, ho vissuto per tanti anni negli Stati Uniti, leggevo tutti i giornali, New York Times, Wall Street Journal, non ho mai letto in 10 anni un articolo con una intercettazione, mai. Ma cosa vuol dire che in Italia invece il giornalismo è fatto con le intercettazioni telefoniche? Ma che sistema è? Non è giornalismo, sono seduti tranquilli e prendono veline e le pubblicano. Ma questo è giornalismo, secondo lei, Cruciani?
Gabriele, è un modo di fare giornalismo. Anch'io sono d'accordo con quello che ha scritto Giuliano Ferrara nell'articolo che lei ha citato. Poi ripeto, non è questo il punto. Bisognerebbe regolarla questa cosa, non nel modo in cui lo fa il governo. Non capisco perché sostenere questa cosa sia come sostenere i criminali, i mafiosi, i ladri. Vabbè, Gabriele, la ringrazio, ma devo concludere. Dove andiamo? Gianni da Lecce, buonasera.
Buonasera, signor Forbice. La saluto.
Forbice sta sulla RAI, però. Forbice è sulla RAI, lei ha sbagliato sintonizzazione.
Scusi, aspetti un attimo. Siccome avevo da rimproverarle un certo suo governatorismo, io dicevo non faccia l'Aldo
Forbice. Però
lei certe volte è un po' governativo. E allora
sono un po' governativo. Uno dice che il progetto di legge del governo è sbagliato ed è governativo. Vabbè, Gianni, sentiamo.
Non faccia l'Aldo Forbice della situazione, mi faccia parlare. Lei è così
gentile. Capito, ma siamo in chiusura, Gianni. Siamo in chiusura. Lei mi ha chiamato Forbice, io la devo lasciare parlare, ma la faccio parlare domani anche per minuti e minuti. Basta che non mi chiami Forbice. Ci sentiamo domani, 18:30.
Fratello, ricordati che devi morire.
Fratello, vatti a coricare.